Dal programma La diretta con la chat abbiamo estratto uno studio di Andrea Belli sulle profezie, quarta parte, il rapimento della Chiesa.
Nel consueto appuntamento con il programma La diretta serale con la chat di Radio Logos, oggi avremo uno studio con Andrea Belli sulle profezie. In particolare oggi si parlerà sul rapimento della Chiesa. Buon ascolto con il programma e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
Eccomi, allora iniziamo ancora con questa nuova puntata su questo argomento così importante intorno all'escatologia biblica, e volevo appunto, come dicevo prima, fare un riassunto intorno a quello che abbiamo detto la volta scorsa, e mi rendo conto che si tratta di argomenti che sono abbastanza ostici, perché le profezie sono uno degli argomenti più difficili nella Bibbia da comprendere. L'apostolo Pietro stesso ha detto che, parlando degli scritti di Paolo, che ci possono essere anche delle cose difficili da capirsi. Però, appunto, come diceva anche il fratello Corrado prima nel suo intervento, nel momento in cui noi siamo guidati dallo Spirito del Signore, allora anche le cose più difficili poi diventano semplici. L'importante è quello di lasciarsi guidare dal Signore, quello di lasciarsi guidare dalla sua parola, e in questo modo si possono poi capire anche le cose più difficili. A differenza delle altre volte, andrò a ruota libera questa volta, parlerò proprio in estemporanea, e quindi senza gli appunti davanti, anche se gli appunti ce li ho nella mente, e quindi prego proprio il Signore che mi possa e ci possa guidare in questo. Allora, noi l'ultima volta abbiamo parlato delle 70 settimane. Voglio un attimo riprendere questo brano, Daniele capitolo 9, versetti 24 a 27. Non sarà questo il testo su cui ci soffermeremo questa sera, ma proprio per riprendere l'argomento dell'altra volta. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque, comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come un'inondazione, ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta, sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Allora, per quanto concerne questa profezia, che cos'è che abbiamo detto? Si parla di 70 settimane, però abbiamo visto alla luce della parola che si tratta di settimane profetiche, ovvero di settine di anni. Quindi si tratta proprio di un periodo di 490 anni, 70 per 7, e in questi 490 anni devono adempiersi tutti gli eventi che sono descritti in questo brano. Si parla della restaurazione di piazze e mura della città di Gerusalemme, si parla della morte di un unto, della soppressione di un unto, e si parla dell'avvento di un capo futuro che verrà. Abbiamo identificato tutti questi personaggi. Non abbiamo detto però la volta scorsa quando, cioè qual è la data che storicamente si può scegliere, non a caso, ma perché abbiamo le indicazioni bibliche, per far partire queste 70 settimane. Allora, storicamente ci sono 4 editti promulgati da diversi re pagani come Ciro e Arserse per quanto riguarda la ricostruzione di Gerusalemme, ma di questi 4 editti uno solo corrisponde a tutti gli eventi che sono descritti nel versetto 24, che è l'editto di Artaserse del 445 a.C. Quindi la prima settimana, possiamo dire, del 70 inizia in data 445 a.C., fino ad arrivare alla fine delle 70 settimane, però facendo le dovute distinzioni. Abbiamo detto che la 69esima settimana termina con la morte del Signore Gesù, perché certamente la morte e la soppressione di questo unto non è un unto generico, ma è il Signore Gesù stesso, e dopo e con la sua morte termina la 69esima settimana. Ovviamente questa profezia non parla della sua risurrezione. Sappiamo che la risurrezione del Signore Gesù viene preannunciata in un modo, se vogliamo, velato in Isaia 53, e viene poi chiaramente spiegato nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. La Chiesa ha parlato che c'è uno stacco, c'è un periodo di parentesi tra la 69esima e la 70esima settimana. La 70esima settimana, che è l'ultima di questa profezia, non è ancora iniziata perché c'è la Chiesa. La Chiesa è sempre stata nella mente eterna di Dio. Adesso vediamo il nostro argomento intorno al rapimento della Chiesa, però la Chiesa viene rivelata chiaramente nel Nuovo Testamento. Difatti l'Apostolo Paolo parlerà nella lettera agli Efesini del mistero della Chiesa. E se abbiamo notato, anche in Prima Tessalonicesi 4:13, adesso vogliamo leggerlo insieme, questo brano straordinario, Prima Tessalonicesi 4:13-17, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Allora, nel vedere in modo molto succinto, chiaramente, questo brano meriterebbe tantissimo spazio, ma capisco anche che il tempo è tiranno. Allora, il rapimento, dobbiamo innanzitutto focalizzare questo, è un mistero. Allora, che cos'è un mistero nella Bibbia? Il mistero non è un qualcosa che non si possa spiegare, cioè per noi, ad esempio, quando parliamo di mistero nel nostro gergo umano, parliamo di cose o di realtà che non si possono spiegare. Nella Bibbia no. Nella Bibbia il termine mistero è una particolare rivelazione che è sempre stata nella mente eterna di Dio, ma che ad un certo punto lui ha deciso di rivelare, di spiegare. Sappiamo che il termine rivelazione, in un senso lato, vuol dire spiegare. Il termine apocalisse, che è la traslitterazione del termine greco apocalypsis, vuol dire rivelazione, cioè togliere il velo. Allora, per quanto riguarda questo speciale insegnamento, Paolo ci dice che si parla di mistero. Questo non vuol dire che non si è mai parlato prima. Ad esempio, se noi prendiamo il brano di Giovanni 14, Giovanni 14, 1, adesso un attimo che lo cerco, allora Giovanni, ecco, Giovanni 14, 1 dice il Signore Gesù, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Queste sono parole famose che ha pronunciato il Signore Gesù in un momento veramente culminante, in quanto da lì a poco il Signore Gesù sarebbe stato arrestato, sarebbe stato ucciso e avrebbe e già stava soffrendo lui a causa del nostro peccato, però da lì a poco avrebbe donato la sua vita per la salvezza dell'umanità, però lui si preoccupa dei discepoli, perché sapeva che il cuore dei discepoli era angosciato, era turbato, e allora con quale promessa il Signore Gesù consola il loro cuore? non parla lui in un modo dettagliato come l'Apostolo Paolo. Il Signore lascerà all'Apostolo Paolo l'impegno, il lavoro di spiegare questa promessa, ma già il Signore Gesù l'anticipa. E dice, notate, non a tutti, ma ai suoi discepoli, che lui sarebbe tornato dopo aver preparato un luogo speciale per noi, per la Chiesa. E l'Apostolo Paolo, in Prima Tessalonicesi 4, spiega nel dettaglio in che modo avverrà tutto questo. Quindi questo è straordinario, proprio vedere queste correlazioni, questi collegamenti tra passi biblici. Quindi l'Apostolo Paolo non si inventa nulla. L'Apostolo Paolo prende una promessa del Signore Gesù e per rivelazione divina la spiega, perché chiaramente non se la poteva inventare lui, l'Apostolo Paolo, ma è guidato dal Signore proprio per spiegarci come avverrà il rapimento. E lo fa per quale motivo? Lo fa proprio perché non vuole che i credenti di Tessalonica siano nell'ignoranza. Ecco perché è importante studiare le profezie. Io vi voglio proprio incoraggiare, miei cari, perché ad esempio parlando delle 70 settimane, non ritorno su quell'argomento, però se noi non capiamo le 70 settimane non possiamo capire l'Apocalisse. L'Apocalisse è fondata sulle 70 settimane, poi avremo modo di vederlo anche nelle puntate precedenti, successive, scusate, quando parleremo della grande tribolazione, millennio e via dicendo. Le 70 settimane sono la base. Se io non capisco le 70 settimane, non posso capire neanche l'Apocalisse. Se io non capisco quello che ha detto il Signore Gesù qui in Giovanni 14, faccio fatica a capire quello che mi dice Paolo in Prima Tessalonicesi 4. Ecco perché è importante veramente avere una comprensione globale della scrittura. Sono molto belle le parole del salmista quando dice che la somma della tua parola è verità. Io non è che devo capire o conoscere qualcosa della Bibbia, io devo avere una comprensione globale della Bibbia. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà, mi pare a Timoteo, di tagliare rettamente la parola della verità. Come faccio a tagliarla rettamente? Solo se ho una comprensione globale della parola del Signore. Allora, guardiamo, daremo un po' uno sguardo superficiale, intorno a questa promessa questa sera. Poi magari tra qualche minuto facciamo uno stop per uno stacco musicale. Allora, Paolo mi dice che io sono chiamato a capire questa promessa proprio per non rimanere nell'ignoranza. E i tessalonicesi purtroppo erano afflitti proprio da delle domande che avevano nella mente circa coloro che dormono. Allora, la prossima volta vedremo un qualcosa circa questo coloro che dormono. Se notate, i morti in Cristo vengono definiti addormentati, e questo è qualcosa di straordinario. La morte per un figliuolo di Dio non è mai visto come qualcosa di spaventoso, come qualcosa che terrorizza, che impaurisce, ma è visto come un riposo, come un dormire in Cristo. Questo perché, come vedremo la prossima volta, la morte è un passaggio tra il terreno e il celeste, tra ciò che è finito ed è infinito, tra ciò che è terreno e celeste, tra ciò che è imperfetto e perfetto. Questa è la morte per un figliuolo di Dio, è un passaggio. Per l'empio, invece, è tutta un'altra cosa, ma per il figliuolo di Dio è un passaggio straordinario. Allora, i tessalonicesi appunto erano angosciati appunto da certe domande, e l'Apostolo Paolo, tra le altre cose, scrive questa prima lettera proprio per fugare questi dubbi. E allora che cos'è che dice nel versetto 14? Qual è la base del rapimento della Chiesa? L'Apostolo Paolo ci spiega qual è la base del rapimento della Chiesa, che è la risurrezione di Cristo. Se noi non crediamo nella risurrezione di Cristo, ovviamente parlo in termini ipotetici, se noi non crediamo alla risurrezione di Cristo, non possiamo credere neanche al rapimento della Chiesa. Se noi crediamo alla risurrezione di Cristo, allora crediamo anche al rapimento della Chiesa. Infatti, che cosa dice Paolo? Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Per la seconda volta, Paolo parla dei credenti in Cristo come coloro che dormono, che si sono addormentati in Cristo. Quindi, che cosa ci dice qui l'Apostolo Paolo? Che il Signore Gesù ricondurrà, si prenderà, riprenderà tutti coloro che si sono addormentati, cioè tutti coloro che ci hanno preceduto in Cristo. Versetto 15 dice sempre Paolo, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Allora, Questo è un dettaglio molto importante, perché se vi ricordate, i profeti, quando andavano dal popolo di Giuda oppure quando dovevano predicare ad un popolo pagano, com'è che introducevano il loro messaggio? Così dice il Signore. Cioè, non si tratta di una parola umana, perché le parole umane non hanno potenza. La vera potenza risiede nella parola di Dio. Quindi noi abbiamo autorevolezza, il nostro messaggio, quello che noi diciamo, proclamiamo, ha autorevolezza nel momento in cui siamo guidati da Dio e ciò che noi diciamo è realmente ciò che il Signore vuole che noi diciamo. Scusate il gioco di parole. Allora qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che il rapimento della Chiesa non è una dottrina evangelica, cioè non è una dottrina che è nata da un credo o da una religione in particolare, ma è dal Signore. Lui dice, questo vi diciamo mediante la parola del Signore, quindi prendendo sicuramente quelle che furono già le parole del Signore Gesù, e lui, appunto, come dicevo prima, per rivelazione divina aggiunge dei dettagli che sono molto importanti. Allora, lui si era affermato nel versetto 14 dicendo che il Signore Gesù sarebbe tornato, visto che lui è risuscitato, visto che lui è vivente, visto che lui siede alla destra di Dio e intercede per noi, lui tornerà per prendere coloro che dormono in Cristo. Quindi i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduti e che si sono addormentati in Cristo. Però questa promessa non è soltanto per loro. Infatti nel versetto 15 che cosa dice Paolo? Noi viventi, quindi parla di coloro che sono in vita o che saranno in vita nel momento in cui il Signore Gesù tornerà. Chiaramente l'Apostolo Paolo, la sua vita è terminata 2000 anni fa, lui è alla presenza del Signore, ed è in attesa di che cosa? E questo è l'attesa di tutti coloro che sono morti in Cristo, della risurrezione del corpo. Di questo loro sono in attesa, ed è ciò che si realizzerà nel momento in cui il Signore Gesù tornerà per prendere la Chiesa che è qui sulla terra. Infatti dice, noi viventi, quindi parla di coloro che saranno in vita in quel momento, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Giustamente la priorità ce l'hanno loro, cioè prima risusciteranno coloro che si sono addormentati in Cristo, quindi possiamo dire coloro che stanno veramente aspettando da tanto tempo, anche se nel momento in cui si è alla presenza del Signore il tempo non ha più importanza, ha importanza per noi che siamo ancora su questa terra, ma quando si è alla presenza di Dio il tempo non ha più importanza, perché si è al di fuori del tempo. Però prima risusciteranno loro, infatti è scritto non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, fratelli e sorelle, dico, ma quanto è bello questo. Il Signore Gesù non manderà un angelo per rapire la Chiesa, non manderà l'arcangelo Michele per rapire la Chiesa, non manderà l'essere angelico più bello, autorevole, più potente per rapire la Chiesa, ma sarà Lui a tornare. Non delegherà nessuno, ma sarà Lui a venire per prendere la sua futura moglie, perché noi siamo moglie dell'Agnello. Lo vedremo nelle altre puntate, quando parleremo delle nozze dell'Agnello, che è un capitolo, Apocalisse 19, veramente straordinario. E allora è Lui stesso che tornerà per prenderci, cioè Lui si degna di lasciare per la seconda volta, seppure temporaneamente possiamo dire, la gloria celeste per tornare e prenderci con sé e per incontrarlo, come dice qui l'Apostolo Paolo, nell'aria. Poi vedremo le particolarità anche di questo dettaglio. Poi parla della voce d'arcangelo. Questo non vuol dire, come dice qualcuno, che il Signore Gesù è l'arcangelo Michele. Non c'è scritto da nessuna parte che il Signore Gesù è l'arcangelo Michele. Il Signore Gesù è Dio manifestato in carne, che è risuscitato e che siede alla destra di Dio. Egli, come noi sappiamo, è Dio coeguale al Padre e allo Spirito, come insegna la parola. Ma questa voce d'arcangelo ci fa capire che probabilmente, su questo non voglio essere dogmatico, sappiamo che quando si parla di profezie certi dettagli dobbiamo prenderle con le pinze, però è probabile che nel momento in cui il Signore Gesù tornerà per prendere la Chiesa, probabilmente l'Arcangelo Michele potrebbe avere un ruolo in questo, perché forse lui dirà qualcosa, ma non voglio allungarmi in questo perché non è che abbiamo dei brani che ci parlano dettagliatamente di questo, però è interessante che qua parli della voce d'Arcangelo. Noi sappiamo che l'unico Arcangelo che nella scrittura viene menzionato è l'Arcangelo Michele. E poi la tromba di Dio, quindi ci sarà una tromba celeste che verrà squillata. Sappiamo che la tromba nella scrittura ha due significati: può avere un significato di giudizio, ad esempio nel libro dell'Apocalisse c'è una sezione piuttosto lunga che parla delle sette trombe di Dio, che sono sette trombe che vengono consegnate a sette angeli, e ogni volta che una tromba squilla giunge un giudizio sul mondo empio. E vedremo anche questo quando parleremo della grande tribolazione, però la tromba ha anche un altro significato, che è di allarme o di avvertimento. Ad esempio, nell'antichità, quando c'era un popolo che attaccava, la sentinella che cosa faceva? Faceva squillare le trombe in modo tale che il popolo si preparasse per difendersi dall'attacco nemico. Quindi la tromba ha proprio questo significato, giudizio e avvertimento. Oppure, se vogliamo, un terzo significato è quello proprio di dare un segnale chiaro a quello che è il popolo nel fare una cosa. Ad esempio, quando il popolo di Israele nel deserto si fermava, si accampava in un posto, nel momento in cui doveva ripartire c'era una tromba d'argento che suonava, che squillava, e il popolo sapeva che dopo quello squillo doveva ripartire per andare in un altro posto. Quindi la tromba ha questi tre significati. E io penso che in questo brano abbiamo tutti e tre i significati, perché se riflettiamo bene, il rapimento della Chiesa è anche un giudizio, non per i credenti, ma per coloro che rimangono qua. Ad esempio, a tutti coloro a cui noi avremo detto: guarda che il Signore sta per tornare, preparati, ravvediti dei tuoi peccati, convertiti a Cristo, nel momento in cui questo avverrà, e i nostri amici, i nostri conoscenti, chi ci conosce, non ci vedrà più, questa è una forma di giudizio, e forse inizieranno a dirsi: oh, sta a vedere che quello che mi dicevano è vero. Allora, possiamo proprio vedere tutti e tre questi significati per quanto riguarda la tromba. E sempre nel versetto 16 l'Apostolo Paolo dice che il Signore scenderà dal cielo, e lo ripete: prima risusciteranno i morti in Cristo, quindi loro hanno la precedenza, poi noi viventi, quindi quella generazione che sarà in vita nel momento in cui il Signore Gesù tornerà per prendere la Chiesa, che cosa è scritto? Non è scritto che moriranno, ma è scritto che verranno rapiti insieme con tutti coloro che ci hanno preceduti in Cristo sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ora, è veramente difficile, se non impossibile, poter spiegare questa affermazione. Alcuni dicono che ci incontreremo con il Signore Gesù a mezz'aria, alcuni dicono che ci incontreremo nel primo cielo, parlando dei tre cieli che sono descritti nella scrittura. È molto difficile poter spiegare questo dettaglio. Sta di fatto che ci incontreremo con il Signore, questo è chiaro, ed è scritto che noi saremo, così saremo sempre con il Signore. Allora, in collegamento con questo, vorrei leggere con voi Prima Corinzi, capitolo 15 e versetto 51. Allora, anche in questo caso proprio si parla di mistero, si parla proprio di mistero. Nel versetto 13 l'Apostolo Paolo parla di, e nei versetti seguenti parla di una rivelazione particolare, qui proprio usa la parola mistero, e dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, e che è la tromba di cui si parla qui in Prima Tessalonicesi 4, versetto 16. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Allora, da sottolineare nelle vostre Bibbie: in un momento, in un batter d'occhio. Che cosa vuol dire? In greco abbiamo il termine atomos. Allora, se voi vi ricordate, l'atomo, fino mi pare agli inizi del Novecento, era la particella più piccola conosciuta. Poi Einstein, con la sua teoria, che poi fu comprovata, riuscì a dividere l'atomo e si scoprì che nell'atomo c'erano elettroni, neutroni e via dicendo. Però si pensava che quella fosse la particella più piccola fino agli inizi del Novecento. Allora, quando in greco noi troviamo il termine atomos, visto nella concezione temporale, che cosa vuol dire? Attimo di tempo indivisibile. Cioè, è talmente piccolo il lasso di tempo che passa tra il momento in cui i morti risuscitano, i morti in Cristo intendo, risuscitano, e i viventi, che non si può neanche calcolare. Ecco perché si parla di batter d'occhio. Quanto può durare un batter d'occhio? Ma forse qualche centesimo di secondo. Ecco, questo è l'attimo che passerà tra coloro che, tra i morti che risuscitano in Cristo, e coloro che sono viventi, credenti, che saranno trasformati. Chiaramente i viventi non risusciteranno, perché? Perché non sono morti, perché non si sono addormentati in Cristo. Essendo viventi, però saranno rivestiti, come dice il versetto 53, di incorruttibilità e di immortalità. Cioè il loro corpo sarà trasformato in un attimo e sarà reso adatto al regno celeste. Questo è quello che avverrà nel momento in cui il Signore Gesù prenderà con forza, questo è il termine letterale greco, arpazzo, ecco perché è stato tradotto con rapire nelle nostre Bibbie, vuol dire prendere con forza, cioè il Signore Gesù userà la sua potenza per prendere la sua Chiesa e strapparla da questo mondo che si è preparato per i giudizi di Dio. Quindi questo è qualcosa di veramente molto molto importante. Il rapimento della Chiesa è l'evento, è la prima promessa che la Chiesa sta aspettando, sta attendendo da 2000 anni, perché già gli apostoli stavano aspettando questo momento, già quando il Signore Gesù ascese al cielo, già loro aspettavano il suo ritorno, quindi dobbiamo imparare dagli apostoli con questo desiderio. Ed io credo, miei cari, che anche noi, anche a distanza di 2000 anni da quando sono state scritte queste parole, dobbiamo veramente avere il nostro animo proteso verso questa promessa. Allora domandiamoci tutti quanti: nella mia vita, tutti i giorni, sto aspettando veramente il ritorno del Signore? Penso veramente che sia l'ultimo giorno che io sono su questa terra perché il Signore torna e mi prende con sé? Non che io sto aspettando la morte, perché questa non è la nostra beata speranza. La beata speranza non è la morte, la beata speranza è il ritorno del Signore Gesù. Questa è la nostra beata speranza. E non è nemmeno vero quando si dice, sicuramente in buona fede, ma non è biblicamente corretto, tutti moriranno. Non è vero. Non è vero, e l'abbiamo chiaramente letto in 1 Corinzi 15. Non tutti morremo, dice l'Apostolo Paolo, ma ci sarà una generazione, non si sa qual è, ma più i tempi vanno avanti e più veramente i tempi sono prossimi, fratelli e sorelle. Ebbene, e cari amici, ci sarà una generazione che non conoscerà la morte e sarà quella generazione di credenti, di cristiani, di nati di nuovo, che sarà vivente quando il Signore Gesù tornerà per prendere la Chiesa. Che cosa accadrà quando il Signore Gesù rapirà la sua Chiesa? Lo vedremo la prossima volta.
Abbiamo ascoltato La Diretta con la Chat, un programma di Radio Logos, La Diretta Serale con la Chat. Oggi abbiamo continuato con Andrea Belli e lo studio sulle profezie. In particolare oggi Andrea Belli ha parlato sul rapimento della Chiesa. Grazie per l'ascolto.
Dal programma La Diretta con la Chat abbiamo estratto questo studio di Andrea Belli sulle profezie, quarta parte, il rapimento della Chiesa. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.